Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Ciao a tutti, continuiamo il nostro podcast Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 112 ed ecco di cosa vogliamo parlare questa settimana. Il 30 giugno il ministro della giustizia russo ha riconosciuto Boris Grebenshikov come agente straniero. Boris Grebenshikov, circa 35.000 volte più importante e rappresentativo della cultura russa e della lingua russa di tutti i dipendenti del cosiddetto ministero della giustizia e della cosiddetta federazione russa messi insieme. Quindi accompagniamo questo episodio di Trends con la sua musica. È proprio vero quello che dice: la nostra morte viaggia su auto blindate nere con luci lampeggianti. Nelle puntate precedenti abbiamo già sollevato il tema di vari scenari ipotizzabili riguardo lo sviluppo degli eventi in Russia. Ebbene, è passata una settimana, la cosiddetta ribellione di Prigozhin e la marcia di un giorno su Mosca si sono concluse. Chi era al potere ha risolto tranquillamente il problema, ha liquidato le domande, qualcuno ha promesso qualcosa a qualcuno, alcuni generali sono stati arrestati, altri no. La vita in campagna non è cambiata, la società non ha partecipato all'ammutinamento. A questo proposito spicca il contrasto con ciò che sta accadendo ora in Francia. Le stazioni di polizia sono in fiamme, i manifestanti accusano la polizia di razzismo sistemico che porta a omicidi. Mentre scriviamo sono già state arrestate circa un migliaio di persone, ma le proteste non si placano perché si tratta di una vera e propria rivolta popolare. È improbabile che porti a un cambiamento nel sistema politico, ma intimiderà i poliziotti francesi e solleverà seriamente la questione del pregiudizio razziale in Europa. Torniamo quindi alla ribellione di Prigozhin. Tutto questo litigio non sembra avere influenzato particolarmente la guerra con l'Ucraina. Sfortunatamente, nonostante tutta l'assistenza della NATO, l'esercito ucraino non è ovviamente in grado di sfondare il fronte in modo significativo, come prevedeva la sua controffensiva ampiamente pubblicizzata. È comprensibile, è molto più facile difendersi che attaccare. Sei mesi fa l'esercito di Putin ha combattuto frontalmente contro Bakhmut con enormi perdite. Ora sta accadendo la stessa cosa con l'esercito ucraino. C'è una pressione sulle truppe russe, ovviamente, ma non è visibile alcun successo strategico. Cioè, in generale, Putin può ritenersi soddisfatto. I territori annessi vengono mantenuti e sviluppati attivamente. Qualcosa come la liberazione di Kherson chiaramente non è prevista nel prossimo futuro. In generale, c'è poca speranza per un miracolo.
Белая береза, страсть как зубаста, баста, раста, баста, раста.
È chiaro che potrebbero arrivare tutti i tipi di cigni neri, ma sono fondamentalmente imprevedibili, quindi cercherò di essere pessimista. Per ora lo scenario più quotato è che la guerra continui come una guerra di posizione, con sequestri irregolari di qualche fattoria in rovina e avanzamenti di 10 metri avanti e indietro. Le persone di entrambe le parti moriranno costantemente in questa guerra. I produttori di armi di Russia, Cina e NATO guadagneranno miliardi e Putin continuerà a mantenere il potere. O qualche Putin 2 della sua cerchia ristretta, nessuna differenza. E anche PMC Wagner potrebbe continuare a combattere in Ucraina come se nulla fosse accaduto. I ragazzi sono d'accordo, per così dire. Il bombardamento delle città ucraine e russe continuerà, le regioni di confine della Russia come Belgorod e Kursk diventeranno zone grigie come DPR e LPR. Questa storia potrebbe andare avanti per decenni. Allo stesso tempo i manifestanti contro la guerra continueranno a essere condannati a 8 anni di carcere per post sui social network, come è capitato all'anarchico Ruslan Ushakov il 29 giugno. Ma questi post contro la guerra diventeranno sempre meno, in parte a causa dell'autocensura, in parte a causa dell'emigrazione dal paese. Lo Stato diventerà ipermilitarizzato. I militari e i poliziotti stanno già ricevendo stipendi più alti, saranno una classe privilegiata. utilizzata. Una parte significativa degli impianti industriali passerà alla produzione di attrezzature esclusivamente militari, come già avvenuto con Urlava Gonzavod. I fondi continueranno ad arrivare dall'esportazione di materie prime, petrolio e gas in primis. Nei prossimi anni verranno venduti a qualcuno, anche se scontati. Questo degrado e arcaizzazione della base economica influenzerà anche la sovrastruttura politica, portando la sua fascistizzazione ancora maggiore e allo stesso tempo l'intera società. Ci saranno sempre più casi come Wagner, in cui il presidente ammette pubblicamente che in qualche modo 200 miliardi di rubli in contanti sono usciti dal budget di una compagnia militare apparentemente privata e a nessuno importerà. Anche se però al momento, a quanto pare, la società russa non è molto entusiasta di questa notizia. Bene, abbiamo speso il budget di un'intera vasta regione per comprare mercenari. Beh, ok, ma abbiamo anche la stabilità e siamo usciti dai dannati anni 90. La macchina della propaganda funziona bene, anche perché soddisfa la richiesta della popolazione di sognare la stabilità. E per così dire il dolce sogno sulla grandezza e le vittorie imperiali. Sono contento di essere stato ingannato anch'io, come ha scritto il nostro Alexander Pushkin. Mi chiedo se anche i morti potrebbero essere riconosciuti come agenti stranieri, perché no? Ma più interessante è ciò che gli anarchici in Russia possono fare in queste condizioni, e non solo gli anarchici, ma anche le persone comuni in generale. A prima vista non molto, gli anarchici sono deboli, la parte più attiva è in esilio, nelle carceri e combatte come parte delle forze armate ucraine, qualcuno è finito sottoterra. Ma anche se per miracolo esistesse nella Federazione Russa un'organizzazione libertaria attiva come Azione Autonoma alla fine degli anni 2000, non ci sarebbe alcuna situazione rivoluzionaria nel paese e non si vede all'orizzonte. Dopotutto l'anarchismo è un movimento politico che solleva la questione del potere. Solo, a differenza di altri politici, non vogliamo il potere per noi stessi, ma vogliamo che il potere appartenga al popolo. Ma in una condizione di totale depoliticizzazione della società, i movimenti politici diventano impossibili e privi di significato. Come ha detto un anarchico commentando la reazione dei rostoviti ai veicoli blindati di Wagner in città durante l'ammutinamento, le persone vivono nel paradigma che nulla può essere cambiato e quindi le persone sono venute per guardare, come al circo. Puoi chiamarlo in modo diverso, depoliticizzazione, impotenza appresa, passività, ma il risultato è lo stesso. I russi, per la maggior parte, non sono abituati a porsi la questione del potere e considerano ogni azione politica un circo che può essere guardato solo dall'esterno. Мается, мается, то заснет, то лается, а все не признается, что все дело в нем. Allo stesso tempo, lo stesso Stato di Putin non è una sorta di fortezza inespugnabile. Sappiamo che l'esercito russo, la polizia e l'FSB sono deboli quando le persone non sono veramente contrarie. Tutti hanno visto e letto di come le forze di sicurezza si sono rifiutate di eseguire l'ordine di attaccare i wagneriani e in generale a nessuno importava dei piloti morti durante l'ammutinamento. Ma il vero confronto implica la stessa ribellione armata di cui sono capaci solo i membri della banda di Putin nella Russia. Di Putin. Quindi gli anarchici stanno affrontando la prospettiva di ritrovarsi in un paese che si aspetta anni, se non decenni, di degrado e guerra costante. Cosa fare? Devo dire subito che né io né Azione Autonoma nel suo insieme abbiamo ricette già pronte. Ma è importante ricordare che, a differenza del progresso, l'arcaizzazione non può durare indefinitivamente. A un certo punto, un luogo arcaizzante cessa semplicemente di esistere come soggetto politico. Ma la terra e la gente rimangono. E possiamo influenzare il modo in cui queste persone organizzano la propria vita. Non importa che accada tra 2 anni o tra 40. Finché ci sono canali per trasmettere le nostre idee media, la popolazione della cosiddetta federazione russa, gli stessi YouTube e Telegram, dobbiamo usarli. La totale distruzione del movimento anarchico all'inizio dell'Unione Sovietica portò al fatto che negli anni Ottanta tutto doveva ripartire dallo zero assoluto. Il movimento anarchico post-sovietico ha già quasi 40 anni di storia. È importante che questa continuità sia preservata, altrimenti in un ipotetico post-russo gli anarchici ricascherebbero nello stesso problema. Le nostre idee possono essere trasmesse in modi molto diversi, incluso il non chiamarle anarchismo, e talvolta persino usare le tesi della propaganda del Cremlino, solo capovolgendole e mostrandole le loro falsità. Prendiamo l'esempio di Putin, che in barba a tutti i principi della inevitabilità della punizione ha chiuso il procedimento penale contro Prigozhin, promettendo ai wagneriani la completa sicurezza. La cosa divertente è che gli anarchici qui sono paradossalmente d'accordo con la spiegazione data dalla propagandista a tempo pieno di Putin, Margo Simoyan, che dice: le leggi non sono comandamenti di Dio, se non sono applicabili a una data situazione possono essere ignorate. Anche noi in qualche modo crediamo che le leggi non siano comandamenti di Dio e non proviamo sacro timore reverenziale davanti al codice penale, ma siamo sicuri che spetti al popolo stesso decidere quali leggi sono applicabili o meno e quando, e non a qualche presidente dittatore. Sì, e queste stesse leggi dovrebbero essere stabilite anche dall'intera società nel suo insieme e non da un Parlamento che, come sapete, in Russia non è luogo di discussione. Paradossalmente, la mancanza di rispetto di Putin per le sue stesse leggi può essere usata per la propaganda anarchica nello spirito del «perché Putin può e noi no?». A proposito, è indicativo come, pochi giorni dopo la fine della ribellione di Prigozhin, il consiglio di Teips di Ingushezia abbia chiesto a Putin di liberare i prigionieri del caso Ingushia, visto che i wagneriti hanno ottenuto l'impunibilità. Permettetemi di ricordarvi che nel 2019 gli Ingusci hanno partecipato a proteste di massa contro la modifica dei confini dell'Ingushezia e la polizia antisommossa locale si è rifiutata di disperderli. Hanno dovuto importare poliziotti dalle regioni vicine. I prigionieri politici in Ingushezia sono stati criminalizzati con articoli che parlavano di rivolte di massa. Insomma, alcune strutture regionali di base stanno già cercando di sfruttare l'occasione per ottenere le scuse dal Cremlino. Anche la propaganda anarchica può usare questa strategia. Uno dei blogger sul nostro sito avutonom.org ha persino descritto nel dettaglio quali cavilli possono essere sfruttati nell'ordine pubblico del Cremlino. Aggiungiamo a questo solo il fatto che nelle conversazioni qualunquiste i russi assetati di stabilità usano spesso l'argomento chi se non Putin. In queste situazioni non bisogna cadere nella trappola di nominare i vari nomi da Navalny a Prigozhin. In questo modo finisci con l'accettare le stesse regole del gioco scegli il tuo imperatore. Invece è meglio offrire all'interlocutore l'idea di una repubblica parlamentare dove non c'è nessun presidente. Per la Russia moderna questo è già molto rivoluzionario. Ma allo stesso tempo ha la possibilità di realizzarsi in determinate circostanze. A questo proposito abbiamo scritto un appello dettagliato. In generale, fai ciò che devi e qualunque cosa accada. Il progetto mediatico Azione Autonoma continuerà ad accumulare sia informazioni sulle azioni degli anarchici dentro e intorno alla Russia, sia discussioni e opinioni su come dovrebbe funzionare il movimento anarchico in uno Stato apertamente fascista. Allo stesso tempo è molto importante non percepirci come una sorta di televisione anarchica. Siamo solo una parte di una vasta rete decentralizzata di persone e collettivi che, con le parole di Bakunin, credono che la libertà senza socialismo è il privilegio dell'ingiustizia e il socialismo senza libertà è schiavitù e bestialità. Tu, caro ascoltatore o ascoltatrice, sei parte di questa stessa rete, sii quella tempesta che alla fine spazzerà via i pilastri e i sostegni marci, prima intorno a te e poi in tutto il paese. Амир говорит, как ты можешь быть так спокоен? Надвигается шторм, который разорвет саму суть бытия. А я говорю, мир, ты не понял. Там надвигается шторм, шторм — это я. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trans of Order and Chaos i partecipanti all'azione autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche dell'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud ed altre piattaforme. Visita il nostro sito web avutano.org. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email.
Iscriviti alla nostra email.